would be a solution. So you can't do it that.
A nome dell'associazione culturale Lato dei Gentili e del servizio che ci danno l'anello d'adulto, vi porto innanzitutto il saluto di Monsignor Cavallotto, che non può essere con noi perché è impegnato negli esercizi spirituali in Liguria insieme agli altri vescovi piemontesi. Monsignor Cavallotto, come sappiamo, segue con affetto e attenzione le iniziative che riguardano la famiglia. E alla vigilia del mese del sinodo, in un'intervista, aveva detto questo: abbiamo una grande opportunità per interrogarci su un problema delicato e sentito come la famiglia. Il Papa ha fatto bene a coinvolgere innanzitutto le diocesi di Segheri, con un'iniziativa inedita del questionario, a inviare un primo sinodo di studio e uno deliberativo nel 2015. Ha messo così la Chiesa in uno stato di ricerca e noi vescovi non dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione per sciogliere i nodi pastorali dei vescovi. Non c'è il vescovo, ma c'è a rappresentarlo qui il Carmine Chiesano Giuseppe Rivero che salutiamo. E ringraziamo anche per la collaborazione della libreria Stella Mare di Bersano, che come avete visto al fondo della sala espone alcuni libri sulle tematiche che saranno oggetto del dibattito di questa sera, in particolare libri scritti dai relatori di questa sera domani. Siamo ad un mese dalla chiusura del sinodo straordinario sulla famiglia. I riflettori ecclesiali e mediatici hanno passato le loro luci su questo evento di passaggio che, come sappiamo, aveva lo scopo di iniziare un processo, di innescare una dinamica di dibattito, di studio e ricerca attorno a sfide imminenti, senza dubbio complicate, che ruotano attorno al sistema famiglia, davanti alle quali la comunità cristiana non può non sentirsi interpellata. In un'intervista dello scorso inverno il cardinale Honorenio Malapiaga affermava: ho chiesto al Papa perché un nuovo sinodo sulla famiglia dopo quello del 1980 e dopo l'esortazione di Giovanni Paolo II, familiare sconsorzio. Il Papa ha risposto: quello accadeva 30 anni fa, oggi la famiglia di allora per la maggior parte delle persone non c'è quasi più. Abbiamo separazioni, famiglie allargate, molte persone che crescono da sole ai figli, maternità in affitto, matrimoni senza figli, senza dimenticare le unioni delle persone dello stesso sesso. Nel 1980 queste cose non erano nemmeno all'orizzonte. Tutto questo richiede risposte per il mondo di oggi, continua Maragliata, e non basta dire che per questo abbiamo la dottrina tradizionale. Ovviamente la dottrina tradizionale verrà mantenuta, ma ci sono sfide pastorali adatte ai tempi, alle quali non si può rispondere con l'autoritarismo e il moralismo, perché questa non è nuova evangelizzazione. L'Assemblea dello scorso ottobre quindi aveva il compito di precisare i problemi, ricordiamo per esempio lo strumento del questionario preparatorio, raccogliere testimonianze e proposte dei vescovi, per poi rilanciare le questioni a livello di singole diocesi e orientarsi verso la seconda tappa, che sarà il sinodo ordinario di ottobre 2015. Volta a cercare come chiesa linee operative, proposte concrete per una rinnovata pastorale della famiglia. Ci sembrava importante quindi offrire l'opportunità di uno spazio di ascolto e di riflessione attorno a ciò che dal sinodo è emerso e ciò che è successo in quei giorni, per non lasciare solo alla televisione o ai giornali la responsabilità della nostra formazione e informazione anche su questo evento, invitando a questo tavolo persone che da punti di vista differenti, uno laico e l'altro ecclesiale, ci restituissero un quadro critico degli esiti di questo primo momento. Quindi ringraziamo per aver accettato l'invito la professoressa Chiara Saraceno, che ha lavorato in filosofia e fino al 2008 è stata docente di sociologia della famiglia presso la facoltà di scienze politiche all'Università di Torino ed attualmente è onorario al collegio Carlo Alberto di Torino. e alla vista di diverse pubblicazioni sul nostro tema, che potrete comunque trovare al nome della sala, tra i quali citiamo Coppie e Famiglie, Non Eccezioni di Natura, Cittadini a Metà, Eredità e Sociologia della Famiglia. Ringraziamo Paolo Mirabella, che è docente di bioetica all'Università Cattolica, sezione Cottolengo di Torino, insegnante di teologia morale nella famiglia alla Scuola Superiore di Formazione Lorenzo a Torino, associata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana e metodologia e didattica dell'insegnamento della religione cattolica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose qui a Fossano. Tra le sue pubblicazioni vi segnaliamo L'ordine della coppia, promessa di umanità compiuta, scienza e società, unione di fatto, coppie, famiglia e società. Abbiamo quindi due persone molto competenti su queste tematiche che sapranno dal loro particolare punto di vista aiutarci a proseguire nella nostra riflessione. Lascio quindi la parola alla professoressa Saraceno, cui diamo 35-40 minuti, lo stesso tempo al professor Mirabella e poi lascerò lo spazio al dibattito.
Buonasera, grazie innanzitutto della fiducia accordatami invitandomi a parlare di un tema così sensibile, come si usa dire quando si vuol dire che sono temi complicati e su cui ciascuno di noi ha delle posizioni forti che magari cambiano nel tempo, ma ogni volta si ha delle convinzioni molto forti. Esordisco chiarendo il punto da cui parto nel riflettere con voi su quello che è successo con il Sinodo. Io, come è stato detto nella presentazione, sono una studiosa della famiglia. Studiosa della famiglia vuol dire che ho studiato e studio la famiglia come un fenomeno sociale, storico, collocato nel tempo e nello spazio. Poi ho le mie idee su come sarebbe bello, com'è bello, quali sono le famiglie più belle e più brutte, ma innanzitutto sono una che guarda come nelle vicende umane, storiche, diverse da una società all'altra, gli uomini, intesi come esseri umani, non come maschi soltanto, hanno definito dei rapporti che hanno definito essere famiglia, distinguendoli da altri che non hanno definito così. Quindi questo è il punto da cui parto. Per cui mentre ascoltavo la bella risposta che Papa Francesco ha dato a chi gli chiedeva perché un sinodo della sua famiglia non basta le cose che ha fatto, che ha scritto Giovanni Paolo, oppure c'era stato un sinodo già negli anni Ottanta, dice quella famiglia di cui si rifletteva negli anni Ottanta non c'è più. Vero o no, nel senso che già allora non c'era solo quella famiglia lì, solo che forse ce n'era una consapevolezza più ridotta per motivi diversi, perché fenomeni che erano già presente in molte società, anche occidentali, tipo l'instabilità coniugale, le convivenze senza matrimonio e così via, erano già molto diffusi in paesi diversi dall'Italia, erano già molto diffusi. Così come già allora, forse ancora di più che adesso, anche se adesso, anche a seguito dei fenomeni migratori e della globalizzazione della comunicazione ne siamo più consapevoli, il modo di fare famiglia prevalente in Occidente, oggi, prevalente in Occidente, oggi, per i rapporti uomo-donne, i rapporti genitori-figli, eccetera, non era il modo, non era e non è il modo consueto con cui si fa famiglia in altre società, in cui si intendono i rapporti uomo-donna, i rapporti tra le generazioni e così via in altre società. Questo per dire che da un punto di vista storico, antropologico e sociologico, la pluralità dei modi di fare da un punto di vista, come dire, normativo, ma anche di intendere dei contenuti che si mettono dentro a relazioni apparentemente identiche, è la norma, non è l'eccezione. Nella vicenda del fare famiglia degli esseri umani, a livello culturale, storico, antropologico, la norma è la pluralità. Poi ogni società in ogni momento, periodo storico, come dire, irrigidisce, può cristallizzare una forma e dice questa è la forma. Però uno sguardo un po' più lungo e un po' più largo ci mostra che non può essere la, perché appena prima, appena dopo, appena di fianco, si intendono delle cose diverse. Si intendono. E sottolineano cose diverse anche dentro a relazioni apparentemente simili. Non so come si chiama, punto 21, paragrafo 21 del documento del Sinodo, si dice: il dono reciproco costitutivo del matrimonio sacramentale è radicato nella grazia del battesimo. No, è un altro punto dove dice l'amore, il matrimonio come comunità di vita e di amore. L'idea che il matrimonio sia fondato sull'amore è un'idea recentissima, forse a meno di 100 anni. Forse pensate che ancora nell'Ottocento si pensava che il matrimonio fondato sull'amore fosse un matrimonio un po' insicuro, perché l'amore per definizione c'è, ma può anche non esserci o venir meno. Molto più sicuri e stabili erano i matrimoni fondati sulle teste, sulle alleanze tra le parentele, eccetera. Non ci si aspettava, oggi si scandalizza l'idea di un matrimonio combinato. Era la norma, ma non solo per l'autoritarismo delle parentele, dei genitori, ma anche perché era una cosa troppo seria, diciamo così, per lasciarla in mano al sentimento, al volersi bene. Per spiegare che non riguarda solo, come dire, società molto diverse, ma anche la nostra società. Io da un po' di tempo racconto un aneddoto molto autobiografico che fa parte della mia storia intergenerazionale di nonna in madre in figlia, la figlia sono io, che va così. La mia nonna, che era dell'Ottocento, si è sposata nella seconda metà dell'Ottocento e si sposò per amore, cioè si era sposata in basso, la figlia di Possidente l'ha sposata in bracciate e questo non le è andato tanto bene. Però quando mia madre si è sposata, negli anni 30 del Novecento, usava ancora, come usava quando mi sono sposata io, quel rito familiare della conversazione tra madre e figlia nella notte prima delle nozze, in cui la madre aveva dovuto spiegare alla figlia alcuni fatti della vita, ma non glieli spiegava mai perché la cosa era troppo imbarazzante, e invece parlava d'altro. E allora mia nonna disse a mia madre: Giuseppina, quello che conta nel matrimonio è il rispetto. Lei che si aspetta, è il rispetto. E poi aggiunse: l'amore poi verrà, si spera. Mia madre quando mi sono sposata io usava ancora nel mio ceto sociale tra i fritti e i latti dei miei fratelli e sorelle, ma ero rito, è diventato un po' così, ma insomma bisognava ancora farlo, chiedere la mano e fare la conversazione cuore a cuore. Fece con me questa conversazione e mi disse: Chiara, nel matrimonio, non mi disse dei fatti della vita, perché anche lei era troppo imbarazzata e sperava che ne fosse imparata del tutto, come dire, librescamente, non praticamente, da sola, e mi disse: Chiara, la mia mamma mi ha detto questo, però io ti devo dire che nell'amore, che nel matrimonio conta il rispetto, l'amore, quindi subito, non poi verrà. E poi diventando tutta rossa disse: se poi il sesso funziona è meglio. E questo fu il massimo della... Per cui io racconto perché è una bellissima storia, secondo me, che spiega nell'arco di un secolo, grosso modo, un po' di più, nell'arco, io mi sono sempre chiesta cosa avrei detto alle mie figlie, ma naturalmente non ho avuto l'occasione. Una è single, sole sta via, e l'altra si è sposata dopo che aveva già un bambino di 3 anni. Ma non perché era stata abbandonata, perché hanno convissuto, hanno fatto un bambino e poi hanno deciso di sposarsi. Più che altro perché con la legge italiana le cose erano un po' insicure, quindi era meglio che lo facessero. E io ho detto: ma perché? Ma non perché ero contrario, perché cosa cambia? Perché appunto cambiava soprattutto per il bambino. E quindi non ho potuto spiegare, perché chiaramente la sequenza era stata diversa, in questo caso per arrivare al matrimonio. Questo che cosa vuol dire? Che era, aveva torto mia nonna, aveva torto mia mamma, aveva torto io? No! Che la famiglia viene continuamente lì. Il modo di fare, di intendere la famiglia è continuamente ricostruito e rielaborato, pensate, la parità tra uomo, cioè insieme all'amore, ma poi potuto arrivare anche l'idea della parità, non è arrivata subito, l'amore è stato molto asimmetrico per tanto tempo, e ancora adesso lo è un po' spesso, ma comunque è stata l'idea dell'amore, che ha, perché l'amore deve essere tra uguali tendenzialmente, allora si può anche parlare di uguaglianza. Quindi dire che è una cosa, anche la Chiesa ha cambiato idea, non avrebbe detto 100 anni fa, ma Cassi con lui non parlava dell'amore così come ha parlato, mi ha parlato Giovanni, Giovanni 23, io mi confondo, e tanto meno come ne parla questo documento. Non c'è niente di scandaloso, quindi la pluralità è nei modi. Faccio solo un altro esempio di questa, di come anche dentro la storia italiana il nostro modello culturale, di cui il modello cattolico è così parte integrante. Pensate che soltanto un anno fa abbiamo equiparato i figli naturali e i figli legittimi. E soltanto nel 1975, con la, quello che tuttora, ormai ha 40 anni di distanza, viene chiamato il nuovo diritto di famiglia, abbiamo bisogno di, davvero di un nuovo diritto di famiglia, si smise di chiamarli illegittimi. Allora, che cosa di più naturale del venire al mondo, soprattutto in epoca pre-fecondazione assistita? Eppure c'erano dei figli che erano definiti illegittimi, che è una definizione fortissima, vuol dire che non avevano diritto di esistere, non avevano diritto di esserci. Poi sono stati chiamati naturali, cosa che mi faceva sempre un po' ridere, perché dice: allora, quelli legittimi non sono naturali, quelli naturali, perché se sono, gli uni sono naturali, gli altri sono legittimi, c'è qualche cosa che non funziona in questo rapporto. E adesso finalmente, e neanche tutti, perché l'equiparazione vale per tutti i bambini che nascono fuori da un rapporto coniugale col timbro, inclusi i figli di un incesto, inclusi, non per i figli di coppie dello stesso sesso, che invece continuano ad essere definiti normativamente, cioè dalla legge, come orfani di un genitore. Ma questo lo lasciamo lì. Anche il codice civile ha i suoi problemi, non soltanto il codice canonico. Allora, quindi l'affermazione dirompente nel contesto della Chiesa cattolica, ma certamente non dirompente dal punto di vista socio-antropologico, che quella famiglia non c'è più, in realtà andrebbe formulata, vuol dire siamo di fronte, cioè dobbiamo prendere atto della pluralità dei modi di fare famiglia, prendere atto e poi valutare cosa farne, ecco, chiaramente, però una pluralità che non può essere intesa solo, almeno questo dal punto di vista sociologico, antropologico, come devianza da un unico modello naturale, universale, eccetera, perché non è così. Non è così, possiamo anche vedere l'evoluzione come nel progressivo civilizzazione, possiamo, però non è sempre detto che sia il nostro. Quello che, su cui riflette correttamente, giustamente, Francesco, è che anche dentro lo spazio occidentale, che è stato a lungo caratterizzato da un modello abbastanza omogeneo sia sul piano normativo che sul piano comportamentale, anche se poi dentro sono da guardare, ci sono concezioni diverse della parentela, della cosa, questo modello qui anche in Occidente si è rotto non solo sul piano comportamentale ma sul piano normativo anche, al punto che oggi come oggi le relazioni familiari si appena escono dal recinto di quelle standard, chiamiamole così, sono di difficile portabilità da un paese all'altro anche dentro lo spazio dell'Unione Europea, che è uno spazio apparentemente omogeneo, no? Che sono l'adozione dei single, cioè l'adozione di un single non è riconosciuta in un altro paese, un passport in Francia non è riconosciuto in Italia, un matrimonio fatto in Olanda non è riconosciuto in Italia, questo basta dire, ma neanche è riconosciuto solo come unione civile in Germania e così via. Cioè, ci sono. A lungo c'è stato anche un turismo, quando non c'era il divorzio in Irlanda, andavano a farselo in Inghilterra, eccetera. Quindi è come esploso anche il modello in cui c'era stata più convergenza nei secoli. Noi potremmo vedere il Novecento come un secolo in cui c'è stata una progressiva convergenza dei modelli familiari, almeno in Occidente, sia sul piano normativo che sul piano culturale. Invece oggi stiamo assistendo a una divergenza, mentre contemporaneamente siamo esposti alla forte disomogeneità o alla differenza di culture più lontane, più diverse da noi, eccetera, e dobbiamo farne conto. Però questo è, come dire, è da questa ottica che ho guardato, che guardo l'interessantissimo esercizio fatto dal sinodo. Ovviamente non entro in merito ai temi religiosi, non tocca a me, non mi permetterei mai, anche se magari se fossi credente avrei un po' di forse di delusione. né come laica, non solo nel senso che non sono, non ho uno status religioso, ma in quanto laica anche in quanto non credente, il sinodo, cioè dopo due letture per il processo del sinodo e della sua conclusione, è stato indubbiamente un atto molto coraggioso, e mi chiedo quanto nel metterli in moto il Papa e il sostenuto fosse consapevole dei rischi. È stato molto coraggioso, dei rischi non tanto interni quanto dei rischi, sì, forse anche interni, ma mi viene da dire dei rischi comunicativi, non in termini della semplificazione data dai media, ma per il fatto che coraggiosamente, e infatti ci sono state resistenze su questo, sono state messe in pubblico dei conflitti, delle difformità forti di opinioni, e che abbiamo detto poi le diplomazie vaticane anche agite non sempre da gentleman, voglio dire, i vescovi si sono, cioè, le varie fazioni si sono comportate come tutti gli altri esseri umani, ecco, voglio dire, senza molto preoccuparsi, verrebbe da dire, dell'unità. E quindi, però questo sul piano comunicativo ha dato, e questo per me come laica è uno dei risultati più positivi del sinodo, anzi forse il risultato positivo del sinodo, ha rotto l'apparente granitica certezza che ci fosse una posizione della Chiesa, una sola, incontrovertibile, che non si poteva mettere in discussione, al massimo si può mettere in discussione se il divorziato risposato lo picchio e lo caccio dalla Chiesa, oppure se gli dico ma no, poverino, lo accorgo un po', ma come dire, cioè, granitica, l'ha messa in discussione, perché in realtà si è visto, soprattutto nei documenti preparatori, ma anche nei fortissimi dissensi, devo dire che proprio è stato il dissenso esplicito e la radicalità e anche durezza pratica con cui è stato espresso, soprattutto da parte dei più conservatori, ha mostrato come sia proprio successo questo sgretolamento di cui qualcuno ha avuto paura, cioè se si sgretola queste salde certezze, allora dove stiamo su questo terreno? O meglio, se si mostra che c'è un dibattito, che non abbiamo le certezze. E questo per me è la cosa positiva come laica, infatti svesto il panno della studiosa, come laica, nel senso che in un certo senso questo ha anche liberato il discorso pubblico tra chi si schiera univocamente con la Chiesa, chi, no, i laici più o meno devoti, ma cioè questa idea che questa corsa che c'è stata soprattutto in Italia, ma c'è anche da altre parti, su chi è più realista del re, chi è più amicus chiese della Chiesa stessa, eccetera, certo continueranno molti a dire questo, è vero che molti dei laici si sono arrabbiati con Papa Francesco, lo considerano troppo un pericoloso eversivo, no? Perché ha rotto questa granitica certezza, ha mostrato che anche la Chiesa è in cammino di ricerca. Quindi secondo me questo quindi è andato probabilmente al di là, perché si può dire che in realtà l'intento era solo pastorale, quindi le decisioni sono solo di tipo pastorale, non solo teologico. Io temo, credo, spero, non so bene che verbo utilizzare, se fossi cattolica credo che spererei, che sia come aperto un vaso di Pandora, e che se si apre forse non si potrà rimanere solo sul piano pastorale di come trattare i divorziati, di cosa sono gli omosessuali, eccetera, ma prima o poi con i tempi biblici della Chiesa Cattolica, in qualche modo, forse anche sul piano dottrinale qualche cosa sarà toccato. Se però, quindi questo è l'aspetto positivo, che vale più per chi sta fuori, ma forse anche per i tanti che stanno dentro, che io spessissimo incontro, molti di voi, che negli anni si sentivano, come dire, un po' minoranza, un po' convulgati nella loro ricerca su queste cose qui. Non parlo di teologi cattolici che sono più radicali di me, su questo non entro in merito. Sul piano dei contenuti devo dire che invece, come lettrice esterna, quindi non partecipa della comunità della Chiesa, ho trovato questo documento deludente. Non dice, sarò subito corretta, lo so, bisogna leggere tra le righe tutte queste cose qui, le parole, gli aggettivi. Molto meno coraggioso del processo che l'ha messo in moto, diciamola così. Mi chiedo anche come il fedele normale, non dico la casalinga di Bovera per cui ho moltissima esperienza, insomma uno che non sia teologo, come si ritrova in queste parole molto evocative, concettualmente non sempre perspicue, eccetera, e fortemente moralizzanti. Cioè in fondo c'è ancora il peccato, c'è sicuramente, dopo essere partiti dal fatto che la famiglia non è più quella, che ci sono tanti altri modi, tanti modi, poi invece non dico, cioè che la Chiesa non debba dire, però per me questo è il valore da raggiungere, ma c'è una sottile svalutazione di tutto ciò che non rientra. Se dicevo prima, mentre stavamo venendo qui, nel paragrafo 22, dove si dice attrezzamento per il matrimonio naturale, niente di meno naturale del matrimonio, è del matrimonio un istituto giuridico che dice già dire matrimonio naturale, non esiste, voglio dire, le nascite possono essere naturali, il sesso può essere naturale, tra l'altro non sempre, ma il matrimonio naturale per definizione è un ipogrifo concettuale, il matrimonio è un istituto giuridico normativo, non esiste, ma comunque il matrimonio naturale probabilmente vuole dire i rapporti uomo-donna sanciti da qualche normativa corpo-sociale, che però non sono dentro la Chiesa, cioè che in India immagino che si sposino non andando in Chiesa se non sono cattolici, ecco. Però dice la presenza di segni inaverti nelle culture, cioè ci sono tutte le altre culture, nel migliore dei casi hanno dei segni di verità, dei segni di oppure quando si parla delle, cioè le famiglie sono le famiglie che non sono standard, sono famiglie ferite. Ci sono le famiglie ferite, ma ci sono anche le famiglie altre che non sono ferite, che non si percepiscono come ferite e che si ritengono altrettanto degne di valore e di riconoscimento, non perché chiedono carità, ma perché chiedono riconoscimento della propria verità. quindi cioè, c'è tutto questo discorso, cioè, in cui nel migliore dei casi c'è carità, e quello che trovo, devo dire, sconvolgente è che questo atteggiamento un po' più caritatevole, che peraltro non sempre ha ottenuto la maggioranza qualificata nella votazione. C'è un documento che ha votato maggioranza, che dovrebbe dire la verità, e che ha votato maggioranza e minoranza. È interessante che la verità è oggetto di voto di maggioranza, come dire, come in giro. La verità che poi viene impostata dai Gaon è oggetto di votazione, interessante. Perfetto, ecco. Ma fossi cattolica direi è preoccupante che questo atteggiamento di carità e di comprensione che viene evocato nel documento e che fa parte della pedagogia del Papa Francesco venga vissuta come una rottura e una novità. Dico, ma come era messa male la Chiesa? O la sua immagine, perché poi c'è la Chiesa non è solo la gerarchia, eccetera. Ma se è vero che non bisogna farsi interpretare solo dai media, però se nei media e nell'opinione pubblica ciò che colpisce è questa rinnovata carità, uno deve interrogarsi su com'era percepita. A me questo colpisce molto. Mi sembrerebbe che dovrebbe far parte della normalità della pastorale della Chiesa. E per questo, davvero chiudo, perché ho già parlato troppo, sono, come dire, ho questa lettura divisa. Forse il Sinodo ha detto sulla Chiesa più di quanto non intendesse dire, quest'ultima cosa, in termini anche autocritico, ha mostrato un'immagine della Chiesa meno solida di quella forse pensava tutto, perché è in cammino e in cerca come tutti noi, ecco, non la sopra, nonostante le sue pretese, e però poi sui contenuti, povera, aggiungo soltanto come postilla, tanto più se uno confronta il lavoro che è stato fatto in altre chiese cristiane, non altre religioni o in non religioni, in altre chiese che fanno parte dello stesso ambito culturale e impatto culturale, non tutto, solo la Chiesa Cattolica mi è stato ricordato al sacramento del matrimonio, però altre chiese cristiane. Anche in Italia, se pensate alla Chiesa Valdese con il suo sinodo, che adesso finirà anche lui quest'estate, la prossima estate porterà a termine il suo processo, ma ha scritto, partiva già da documenti molto più pluralisti e più coraggiosi, questo, e arriva a una, come dire, a dei ragionamenti anche di tipo teologico che di nuovo lasciano, come dire, questa difformità può anche lasciare sconcertato un credente. Perché come può esserci una così forte difformità dentro al comune alveo, oltre a dirla lunga sulle difficoltà del comunismo, ma questo è un altro problema, è lo stesso problema, ma insomma, un ambito così diverso. Ma la finisco qui. Grazie.
Ringraziamo la professoressa Saraceno e diamo la parola al professor Mirabella.
Che tenterà di mostrare alcuni altri aspetti del risultato finale di questo primo momento del sinodo. Vorrei fare una breve premessa per entrare poi nel merito di un bilancio globale e di un bilancio un po' più specifico, che sarà rispettivamente il secondo e il terzo momento del mio intervento, e poi evidenziare alcune questioni prettamente teologiche per gli addetti ai lavori, ma cercherò di presentarle in maniera estremamente sintetica, e le non conclusioni. Alcune premesse in generale. La prima, sinodo e concilio nella Chiesa è sempre stato un evento, l'ho detto bene Meloni in un articolo recente, è stato sempre un evento in cui non si è cercato di tagliare la discussione o di accelerare la soluzione, ma di maturare delle soluzioni comuni, delle soluzioni di comunione, oserei dire. E su questo la tradizione della Chiesa ha lunga storia. Siamo partiti dal Concilio di Gerusalemme, Atti capitolo 15, c'erano già discussioni allora. Perché quell'assoluto, e qui è chiaro che i punti di vista sono diversi, e la professoressa ci ha dato una lettura non solo legittima, ma anche estremamente documentata, come lei è preparata a fare, ma indubbiamente non di natura teologica. E il teologico dice che l'assoluto è uno solo, il resto si definisce in riferimento all'assoluto. E quindi quando si parla di sinodo e di concilio nella Chiesa si parla di un'operazione che non è accontentiamo adesso quello che le persone si aspettano diando in questo modo quello che più gli piace. Ma l'operazione che il sinodo e un concilio ancora di più tende a fare è quello di dare delle risposte adeguate alla situazione in cui si trova, alla situazione particolare giustamente in cui si trova l'oro contemporaneo, per parlargli ancora di Dio o per fargli ancora sperimentare la nostalgia di Dio, mettiamolo almeno in questi termini qui. Quindi il sinodo è un evento ecclesiale. Secondo, la Chiesa è il pallino della famiglia, e ci sono ritornati i papi negli ultimi pontificati più volte, Giovanni Paolo II è stato sicuramente un tema su cui è ritornato moltissimo. Di 14 sinodi, 3, questo è il 14esimo, 2 sono stati dedicati alla famiglia, il 15esimo sarà dedicato, questo era straordinario, comunque sarà dedicato alla famiglia, alla Chiesa, al pallino della famiglia. Al pallino della famiglia, e qui convengo con quello che la professoressa diceva, sicuramente oggi ha recepito multiformità delle espressioni delle famiglie, ma nella convinzione che la famiglia sia un luogo di umanizzazione, e questa cosa alla Chiesa nessuno glielo toglie dalla testa. Uno dei maggiori luoghi di umanizzazione, dove si possono vivere alcune relazioni autentiche, vere, le più profonde che noi uomini siamo in grado di realizzare. L'altra esperienza umana che da sempre la filosofia ci ha offerto come esperienza di umanizzazione si chiama amicizia, e guarda caso gli antichi ne facevano appunto un trattato. La Chiesa è convinta che la famiglia, le famiglie, oserei dire adesso, perché sul giudizio dato alle altre forme di famiglia io sono invece più positivo, non mi sembra così drastico il giudizio, comunque la famiglia, le famiglie, luogo nel quale si leggeva già la Gabriele stessa, diverse generazioni si incontrano, lei ha avuto modo di raccontare 3 generazioni che si sono incontrate, si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa. Certo, poi ci sono anche le distorsioni di questa positività del vissuto, che mi permetto di dire battuta per battuta sono la presentazione più solita che viene fatta della famiglia oggi. La famiglia normale, se c'è una pecca per me, normale non intendo quella norma istituzionalizzata, ma quella che con tutte le fatiche che abbiamo vive il rispetto e adesso anche l'amore, quella cosa lì quasi non esiste. O polemicamente appunto se ne parla poco, mentre la Chiesa ritiene, ma non solo la Chiesa, credo che il vissuto esperienziale di molti parta proprio nel suo processo di umanizzazione. Mi sembra che Recalcati ne sta facendo in questo momento, visto che è uno dei nomi più invitati, ne sta facendo un cavallo di battaglia, la famiglia o comunque la relazione interpersonale intima come momento di umanizzazione. Terzo, sinodo che si è appena concluso, sinodo straordinario, si era prefisso un obiettivo, quello di assumere le sfide contemporanee che vengono da una pluralità di vissuti familiari che interrogano necessariamente la Chiesa, non possono non interrogare la Chiesa, la quale cerca di camminare non nel cielo, ma secondo il principio di incarnazione con gli uomini e in mezzo agli uomini, e quindi forse sì, sarà arrivato tardi questo momento del riconoscimento delle diverse forme di famiglie che ci sono, però da lì si parte, e da lì si parte con un taglio che è stato detto più volte pastorale. Mi sono chiesto molto cosa vuol dire questo pastorale, non tocca la dottrina, questo è un falso. I teologi qui presenti, so che ce ne sono, mi insegnano che non si fa pastorale senza una teologia pastorale, senza una teologia alla spalla. Quindi è chiaro che la dottrina viene toccata. Ma allora un Bruno Forte, che è più uomo, tutt'altro che non intelligente, quando usa questa espressione che cosa vuol dire? Io penso che voglia dire, su questo, ma questo risultato i giornali non hanno riportato, è chiaro che per tutti i vescovi, padri sinodali, il sacramento del matrimonio resta quella cosa lì. E questo non è messo in qualche modo in discussione. Non è questo il problema in questo momento qui. Non è messa in discussione la dottrina. La questione è pastorale. Dietro quel pastorale, secondo me, andavano bene altri aggettivi che qualificassero invece di più la portata effettiva di questo evento. Anche perché arriverò a dire, se taglio questa parte introduttiva e non vi annoierò molto, nella parte finale, che effettivamente questo sinodo ha rimesso in evidenza alcuni nodi teologici, secondo me, che devono essere affrontati, urgentemente affrontati. Allora vado a un bilancio globale di questo sinodo, metto in sinossi quello che dai giornali, perché non avevo altre fonti laiche se non i quotidiani hanno detto di questo sinodo, ma in parte lei ce lo ha ricordato, è quello che il Papa ha detto di questo sinodo. Le fonti dei media hanno parlato di una spaccatura evidente tra progressisti e tradizionalisti, hanno parlato di delusione, soprattutto appunto su quei quattro paragrafi dove non sono stati raggiunti, non è che non è stata raggiunta la maggioranza, non è stata raggiunta i due terzi di voti favorevoli, nessuno ha calcolato che questi due terzi potevano essere i non voti di quelli che per esempio non si vedevano, che sarebbero nel linguaggio dei media progressisti, che non si vedevano rappresentati da questi punti qui. Quindi è vero, è indubbio, e questo i media hanno riportato un dato evidente, che questi sono punti su quali c'è un dibattito all'interno della Chiesa. Delusione, e poi alcuni quotidiani, il vero sconfitto è il Papa, che mi pare veramente, se stasera commentassimo la lezione dell'Emilia Romagna, a queste categorie capisco. In un linguaggio ecclesiale fatico a parlare di vittoriosi e sconfitti, siamo tutti sconfitti di fronte al male e siamo tutti vittoriosi in questo risultato. E quindi chi è lo sconfitto? Un Papa che si è esposto fino a questo punto, mettendo in chiaro fin dall'inizio questo doveva essere un sinodo di cui si parlava, perché lui era stanco di riunioni assembleari nelle quali in fondo le conclusioni erano già definite. Qui non si è trattato di un evento in cui le conclusioni erano definite, se no non ci sarebbe stato tutto il chiasso che effettivamente c'è stato. Beato di Francesco, di tutto Papa Francesco, scusate, di Sua Santità, si direi bene in termini più rispettosi, di Papa Francesco, ma si è scelto un nome che viene spontaneo a dirlo così senza tante eccellenze e nomine, che dice un ulteriore cambiamento nella Chiesa, ma la cosa che viene dimenticata appunto quando si dice che la Chiesa è premoderna e che abbiamo assistito con il più reazionario, così per la stampa laica definiva Ratzinger, a una scelta coraggiosissima che è rinunciare a continuare l'esercizio del suo ministero petrino. Io dico, soltanto un teologo di quella altezza, di quella finezza, poteva fare un gesto di quel genere lì. Tra l'altro io lo voglio ricordare perché è un Papa che non si ricorderà nella storia, perché ha lavato di panni sporchi nella Chiesa. Ha fatto questa operazione qui, delicatissima, silenziosissima, nell'ascondimento, toccando temi, che non sto a citare, estremamente delicati. Dopodiché, quando ho visto che ci voleva, il suo commento che ben sappiamo all'elezione di Papa Bergoglio, è stato la mia scelta, è stata veramente una scelta ispirata, tra l'altro con un processo teologico straordinario, lui prima ha chiamato quello in coscienza e poi ha riconosciuto che quella, dal suo punto di vista teologico, era la chiamata di Dio. Chiusa questa parte, Papa Bergoglio ha un'altra lettura, dice che è stato un evento di comunione dove non si è mai messa in dubbio la dottrina rispetto al sacramento del matrimonio, per essere breve, e dove ci sono stati molti momenti di consolazione e molti momenti di desolazione e di tentazione. Momenti di consolazione, quando lui ha avvertito che tutti i padri sinodali stavano ragionando nei termini corretti di ragionare come oggi annunciare il Vangelo alle diverse situazioni di vita familiare che sperimentiamo, di tentazione, di delusione, quando ha colto posizioni di irrigidimento, come dice, ostile, nel voler conservare la disciplina che attualmente è in uso nella Chiesa, piuttosto che di buonismo distruttivo. Queste sono esattamente le sue parole, quello che lui ha rappresentato con l'immagine della tentazione di voler scendere dalla croce, cioè di non mettere più insieme speranza e verità, una speranza senza verità. E quindi il tema della verità qui ritorna appunto nella forma che rimanda all'assoluto. Credo che chi ha seguito le parole del Papa subito dopo il Sinodo abbia avvertito, almeno io così ho avvertito, non so se la mia empatia corrisponde alla vostra, un Papa molto sereno, non così turbato da queste discussioni, anche perché ha una tradizione gesuitica dove nelle scuole gesuitiche le discussioni teologiche erano una forma di formazione, e quindi credo che appunto non lo disturbasse assolutamente il dibattito interno alla Chiesa. Anzi, scrive, o meglio, dice: mi sarei molto preoccupato e attristato se non ci fossero state queste tentazioni, queste animate discussioni. Era necessario vivere tutto questo con tranquillità e pace interiore. Perché? E qui tira fuori un criterio che chiaramente non possiamo chiedere al mondo laico di condividere: la Chiesa, quando si esprime in comunione, non può sbagliare, e cita la categoria del sensum fidei, di quella sorta di intuizione del bene e del vero che guida la Chiesa in comunione, il popolo di Dio e pastori. Dicevo, momento di parlare, di un parlare chiaro e di un ascolto non so quanto, ecco, su questo altrettanto disponibile da parte di tutti. Sicuramente però, per me che di teologia mi occupo, finalmente, e così ritorno alla battuta che ho fatto all'inizio, in cui pastorale non è la riunione, punto e basta, fare delle cose, ma pastorale è il risultato di una riflessione teologica, dove è chiaro che in quell'evento che è il sinodo si sono misurati sistemi teologici differenti. E questa è una cosa che anche agli studenti io fatico a come dire, spiegare, perché si immagina che la teologia cristiana coincida con la dottrina cristiana. Tento di fare il passaggio, ci sono i filosofi, ci sono i teologi, e non c'è una teologia, ci sono diverse teologie, che non vuol dire che quelle teologie, perché sono modalità diverse, neghino il riferimento comune al Vangelo, diciamo tecnicamente e brevemente così, ma in quella molteplicità c'è da parte di tutti, e c'è sempre stata da parte dei teologi, la ricerca di quello che è il modo più comprensibile di dire al proprio tempo il mistero di Dio. Che ci siano molte teologie che siano venute fuori, io oserei dire grazie a Dio. Perché probabilmente eravamo abituati in altre epoche dove la teologia era fatta coincidere, altre epoche anche recenti, in cui la teologia era fatta, era identificata con la dottrina, e questa funzione del teologo semplicemente quella del ripetitore, magari argomentato, di ciò che la dottrina indicava. Ultimo aspetto di valutazione globale, lo dico con le parole non di un teologo che era Raniero Lavalle, il quale dice: la Chiesa ha riaffermato il suo vero deposito, e il suo vero deposito non sono tante dottrine quanto il prendersi cura delle persone che gli sono affidate secondo lo stile di Dio. A me pare veramente un aspetto, come dire, che ribadisce la funzione della Chiesa, che certamente non ha raggiunto, lo dirò poi argomento più articolato, brevemente più articolato, non vi preoccupate, dei risultati del sinodo, ha saputo mostrare un linguaggio e un'attenzione non di giudizio. Un dato per tutti, se si parla ancora di peccato, teologicamente parlando si dice che laddove non c'è il senso del peccato non c'è neanche il senso di Dio, quindi è impossibile per un teologo togliere il senso del peccato. Però è chiaro che un documento dove soltanto 4 volte si usa la categoria del peccato e 10 volte la categoria della misericordia, senza parlare di quella dell'accompagnamento, dell'ascolto e via di seguito. Mi paiono cose non da poco. Parto dal documento, diviso in 3 parti. La prima parte è una lettura del contesto